L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 18 gennaio 2016, sedicesima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu, da Maurizio Piccioni, che vi parla dagli studi appunto di Radio Ascoli. Con me anche questo pomeriggio il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio, Vincenzo Marini Marini.
Buonasera.
Buonasera presidente. Ecco, nuova puntata di Mezz'ora di Terzo Settore, con la quale riprendiamo i temi che stiamo trattando nelle ultime puntate, in particolare l'impegno della Fondazione Carisap in varie attività. Abbiamo parlato qualche puntata fa dell'impegno nell'housing sociale, successivamente abbiamo parlato della Fondazione Ottavio Sgariglia dal Monte. Nel corso dell'ultima puntata, proprio in chiusura dell'ultima puntata, avevamo introdotto ad un tema interessante che svilupperemo meglio oggi, è quello dell'impegno della Fondazione in Restart. Se mi consente, Presidente, però prima di iniziare a trattare questo tema, volevo fare una brevissima considerazione su un'altra iniziativa della Fondazione, che sono i giovedì del terzo settore.
I giovedì
della bottega del terzo settore, esattamente, perché proprio giovedì scorso, il 14 gennaio, c'è stato un altro appuntamento, sì. Sono già diversi giovedì, in particolare c'è stato il 12° appuntamento, sì. Molto interessante, davvero interessante. Fra l'altro è stata presente anche una giornalista.
Maria Pia Bonanate,
che ha presentato un libro, I bambini della notte, e comunque è stata un'iniziativa davvero interessante. Il tema era quello di storie di dignità, esperienze di bene fatte bene, ma prendevo spunto da questo incontro comunque per sottolineare un po' questa iniziativa della Fondazione, che va avanti appunto da diversi mesi e che merita di essere ricordata e pubblicizzata, perché comunque, fra l'altro, mi ha fatto anche piacere, perché giovedì scorso nella libreria Rinascita c'era anche tanta gente, e non è così usuale vedere tante persone in questi appuntamenti.
Tanti e molto eterogenei tra loro, sì, quindi sì, diversi, sì. Ambienti culturali, sociali della città.
Esattamente. Sì, questa iniziativa, che fra l'altro, ecco, ricordo anche ai radioascoltatori che è possibile saperne di più anche andando a consultare il sito del proprio www.bottegaterzosettore.it, sì. O anche il sito della Fondazione Carisap, anche per essere aggiornati sui prossimi.
Oppure, ecco, iscrivendosi alla newsletter della Fondazione, che viene inviata di solito il venerdì sera tardi,
sì.
Via mail, e dà conto delle novità. I giovedì della bottega del terzo settore si tengono, il giovedì ovviamente,
certo.
Con frequenza più o meno mensile.
Sì.
Ne teniamo circa una decina all'anno.
Esattamente. Quindi, ecco, mi faceva piacere ricordare questa iniziativa.
Grazie molto.
No, perché ritengo che davvero meriti di essere comunque,
grazie.
Approfondita. E, bene, detto questo, entriamo nel tema della puntata di quest'oggi, appunto l'impegno della Fondazione Carisap in Restart.
Sì. Ricordo brevemente, per i radioascoltatori che non lo avessero presente, che cos'è Restart. Restart è una società di capitali, una società a responsabilità limitata, che ha comprato dalla SGL Carbon l'area di circa 27 ettari dove, come tutti noi ascolani sappiamo, anche chi non è di Ascoli, sorgeva appunto la cosiddetta SICE o Elettrocarbonium, un'area gravemente e fortemente inquinata nel suolo dai rifiuti industriali dell'azienda, che addirittura, se non ho capito male, ne hanno scaricati tanti, perché l'azienda sta lì da più di 100 anni, che addirittura un'ansa del fiume, che sembrava fosse naturale, pare in realtà sia stata formata da questi detriti che stanno lì, è inquinata meno fortemente, ma in maniera comunque molto molto importante, anche per delle strutture in amianto che sono lì. Questa è Restart. La Fondazione, che il rapporto ha con Restart? Chiariamo un po' ai radioascoltatori il contesto, certo. Prima di dare poi l'essenza, sì. Ideologica dell'iniziativa. La fondazione ha investito fino ad avere il 17 rotti qualche cosa per cento del capitale sociale della società. La fondazione, nell'effettuare l'investimento, il resto del capitale è in mano, più del 50%, a un gruppo di aziende riconducibili bene o male al soggetto economico Fineplast che sta ad Ascoli. Si tratta di Fineplast di M3G, che è una società di un imprenditore vicino a Sisi, che a sua volta è anche socio di minoranza di Fineplast, e l'altra parte del capitale è in mano a una miriade di piccole imprese, medie imprese, professionisti locali raggruppati in un consorzio. Quindi questo è il quadro generale. La fondazione, nel entrare nel capitale sociale di questa iniziativa, ha sottoscritto, ha posto la condizione che fossero sottoscritti, quindi ha sottoscritto dei patti parasociali. Cosa sono i patti parasociali? Lo spiega ai radioascoltatori. Sono quegli accordi scritti che regolano, che vigono tra i soci per regolare l'esercizio dei diritti sociali, l'esercizio dei diritti di voto, come si gestisce una società. Perché noi che avevamo il 17%, altrimenti, lo chiarisco, chi ha il 17% in una società, giusto o sbagliato che sia, conta pochissimo, non conta niente. Quindi noi non volevamo avere un socio così, un ruolo secondario. Abbiamo, in questi patti parasociali, abbiamo scritto che noi e gli altri l'hanno accettato senza nessuna discussione, c'è stato un accordo pieno, condiviso, che noi avremmo avuto la possibilità di designare uno dei 9 consiglieri di amministrazione di Restart, e che questo 9° consigliere che noi avremmo designato avrebbe avuto la delega esclusiva, cioè vale a dire se ne sarebbe potuto occupare solo lui, nessun altro avrebbe potuto occuparsene, della individuazione della possibilità di realizzare nell'area Carbon un polo tecnologico, scientifico o culturale, e avrebbe avuto la responsabilità di sottoporre questa soluzione alla Restart e al Consiglio stesso. Non so se sono...
Sì, molto chiaro.
Questa iniziativa, poi voglio dire, anche perché ormai siamo arrivati al termine, quindi non abbiamo mai detto pubblicamente, penso che lo faremo nelle prossime settimane, quindi approfitto per darlo questa
un'anteprima,
sera. No, un'anteprima, lo dico, però non è un'anteprima, è di adesso, proprio la cosa della settimana scorsa, si è arrivata a perfezionamento. E questa iniziativa chiaramente si inserisce in un contesto più ampio che vede la comunità interrogarsi su quello che è soprattutto la bonifica dell'area, e poi, una volta bonificata, l'utilizzo dell'area. La fondazione, come ho accennato l'altra volta, la settimana scorsa, lunedì scorso, nello scorcio dell'intervento, si è interrogata a lungo se entrare o no in questa cosa. La tematica non è proprio nelle nostre corde, non è il nostro campo d'azione tradizionale, e quindi abbiamo riflettuto a lungo. La motivazione fondamentale per la quale siamo entrati in questa iniziativa, a parte ovviamente la fiducia negli altri imprenditori che sono dentro, questo è chiaro, perché altrimenti in società, al di là dei patti parasociali, non ci entri. La considerazione è stata una, e cioè: noi crediamo che la bonifica di quell'area e il disinquinamento sia una cosa impegnativa e molto importante, e noi crediamo che la gestione di quel sito, una volta bonificato, una volta disinquinato, avrà una grande influenza sul futuro di questa comunità. Quella vicenda, prima che comparisse all'orizzonte Restart, era in mano a una multinazionale. Ebbene, glielo dico come presidente della fondazione e come ascolano, padre di un bambino di 7 anni che sta ad Ascoli, io come ascolano, noi come fondazione, abbiamo rifiutato il modello che vedeva mettere in mano la gestione del disinquinamento a una multinazionale che sta all'estero e che quindi se le polveri girano per la città, non hanno i figli che giocano per le vie di quella città, e soprattutto mettere il futuro di quest'area, e quindi indirettamente di questa comunità, in mano a una multinazionale. Perché una volta che il sito è bonificato, se le decisioni le prende una multinazionale, noi abbiamo rifiutiamo totalmente, pervicacemente, questo modello. E quindi, rifiutando questo modello, abbiamo ritenuto, per conseguenza, di non stare alla finestra a fare i parrucconi che dicono questo è fatto bene e questo è fatto male. Questo lo dico con intento volutamente polemico verso tutti coloro che non si sporcano mai le mani e criticano coloro che adottano scelte e che rischiano l'interesse della comunità. Questo voglio essere molto chiaro. La scelta era tra tre strade: accettare che una multinazionale gestisse il nostro futuro, stare lì, mi scusi, a sparare sentenze senza aver mai fatto o mai fare niente, oppure mettersi in gioco. Noi abbiamo scelto la terza, che ci è costata di più. Le prime due sarebbero state più semplici.
La quarta soluzione sarebbe stata quella che il sito rimane lì così per altri 100 anni. E quindi,
ma quello,
insomma,
non ci rimane così per 100 anni. Guardi, questo io, ecco. No, questo io proprio non l'ho detta, ecco. Perché non può rimanere così per 100 anni, perché grazie al cielo, grazie al Parlamento, anzi, questa volta il cielo c'entra, certo, poco. Cioè, il cielo c'entra sempre, però in questo caso c'entra poco, anzi penso che il Parlamento e il cielo ci faccia poche visite, purtroppo. Se ci andasse più spesso sarebbe meglio. Vabbè, comunque, grazie al Parlamento, diciamo, abbiamo una legge che obbliga la proprietà a disinquinare i siti, quindi bene o male,
sì.
Adesso non è materia mia, comunque, certo, non è il caso di parlarne in questa sede, si sarebbe arrivati a un obbligo, però questo obbligo è nei confronti di chi? Di una multinazionale, la quale non può, non ha nessun problema a caricare il terriccio, faccio un esempio tanto per esagerare, però si fa in molti casi, come il disinquinamento di questo terriccio va fatto utilizzando anche raggi solari, comincia a fare una serie di camere, con la carica lo portano chissà dove, nel portarlo fanno avanti e indietro, faccio un esempio, poi al di là di questo, siccome è un valore quest'area, certo, una volta che l'hanno bonificata, e poi alla fine qualcosa ci fanno, è meglio che lo decida questa comunità, anche perché noi rifiutiamo il modello di una comunità di sudditi. Noi siamo una comunità di cittadini che il proprio futuro cercano, non sempre ci riesco, di scriverlo da soli, magari scrivendolo male, rompendo la penna, strappando il foglio, però insomma non stiamo lì a aspettare che qualcuno ce lo cali dall'alto. Questa è la motivazione ideologica con cui ci siamo lanciati in questa difficile iniziativa che ci, certo, costringe, come costringe tutti, a fare tutta una serie di compromessi, di aggiustamenti. C'è un rischio economico, perché poi, mentre 10 anni fa parlare di sfruttare un'area del genere sarebbe stata la fila, oggi, come tutti vedono, basta girare, non dico per le vie di Ascoli, ma per le vie di Roma, di Milano, di Bologna, è pieno di cartelli vende, si affitta, di imprese edili che sono in concordato preventivo, quando va bene.
Certo. Bene, molto chiara questa grazie, spiegazione. Siamo in chiusura di prima parte. Nella seconda parte, tra qualche minuto, il tempo di ascoltare un brano musicale, vorrei approfondire, Presidente, proprio questo discorso, in particolare l'impegno della Fondazione in Restart, perché tutto il discorso del polo scientifico, certo, e tecnologico mi sembra estremamente interessante, proprio come
sì,
concetto, come modello.
Questo percorso è arrivato a un punto definitivo, abbastanza, quindi sarebbe bene, approfittiamo di questa occasione,
esatto,
per spiegarlo.
Per approfondirlo e per spiegarlo anche ai radioascoltatori. Allora, grazie, a tra qualche minuto.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità. L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Seconda parte di Mezz'ora di Terzo Settore per questa 16ª puntata di lunedì 18 gennaio 2016. Maurizio Piccioni con il presidente Vincenzo Marini Marini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Ecco, il tema della puntata odierna, ricordo a chi si fosse messo in collegamento solo ora, è l'impegno della Fondazione Carisap in Restart, e stavamo appunto nella prima parte spiegando, iniziando appunto a spiegare questo rapporto e questo impegno. Ora, Presidente, lei diceva appunto che la Fondazione, con circa il 17% di Restart, ha comunque dato delle indicazioni precise come impegno, al di là di indicare uno dei 9 soci del Consiglio di Amministrazione, ha indicato esplicitamente e specificatamente l'impegno di lavorare sul...
Si è assunta questo impegno, ecco, e i soci hanno accettato.
Di seguire il polo scientifico e tecnologico e culturale previsto nel progetto
non era esattamente previsto, ad essere franchi, perché il progetto è un progetto molto generico, molto generale, ecco, è un auspicio.
È un auspicio, sì, comunque le assicuro che, che è nel piano regolatore, quindi
ah, me, non lo sapevo. Ah, me, non lo sapevo.
Tra l'altro, ecco, il 26 di...
Ah, adesso però, anzi. Sì, sì, ah, sì, ecco, adesso. No, io dico inizialmente...
No, non quello,
abbiamo...
è quello nuovo, questo nuovo.
Ah, ecco.
No, le dico questo perché appunto aggiorniamo anche i nostri radioascoltatori. Fra l'altro il 26 di gennaio è previsto il passaggio in Consiglio Comunale, l'ultimo passaggio di approvazione del piano regolatore.
Adesso c'è.
Ascoli,
ecco, no,
esatto.
Quando abbiamo... siamo entrati noi in Restart, che era, non mi ricordo più, 5-6 anni fa.
No, ancora
c'è,
no.
Ecco.
Però in questo nuovo piano
si è preso atto del percorso.
Si è preso atto e c'è proprio l'intervento di recupero di quest'area con, oltre alle volumetrie anche residenziali, diciamo direzionali previste, c'è proprio la previsione del polo scientifico, tecnologico
Deo
e culturale.
Sagamos.
Quindi,
Deo grazie
tra l'altro, ecco, ricordo che il piano regolatore ancora vigente è del professor Benevolo, fu approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1972.
Quando parlare di polo scientifico significava avvitare le lampadine.
Ecco, quindi dopo quasi 50 anni avremo tra poco più di una settimana un nuovo piano regolatore e ci sarà anche questa previsione. Un piano che ovviamente non poteva non occuparsi di questa grande area. Lei ricordava i 27 ettari, sì. 27 ettari molto vicini al centro storico, in una zona molto importante per la città, nel cuore
esatto.
della città.
Adesso è nel cuore, quando fu...
certo. Era in periferia, no?
Sì.
Era vicino alla stazione ferroviaria, ma un po' fuori, perché fuori, era fuori,
sì.
era fuori dei ponti.
Si
era
è insediata
fuori
più di 100 anni fa l'industria.
I primi del Novecento, sì. Esatto. Approfondiamo questo tema perché su questo si possono sicuramente approfondire.
Andrò per grandi linee, poi rispondo alle eventuali sue domande di approfondimento, o se lei vorrà ci torniamo.
Benissimo.
L'abbiamo detto, quindi non mi ci soffermo, patti parasociali, la Fondazione ha designato uno dei nove, aveva il potere, la facoltà di designare uno dei nove consiglieri a cui sarebbe stata attribuita delega esclusiva per una proposta di un polo scientifico tecnologico. Dico proposta perché poi la decisione di realizzarlo o no, ovviamente non spetta a chi ha il 17% del capitale, spetta alla società. La Fondazione al riguardo si è mossa innanzitutto per scegliere questo nono consigliere e la nostra tentazione iniziale era quello di mettere uno di noi o un uomo di nostra strettissima fiducia della comunità dentro affinché facesse proposte. Abbiamo un po' fatto un percorso e abbiamo visto che in realtà il nostro contributo avrebbe potuto essere molto basso. Siccome noi avevamo e abbiamo tuttora un investimento in un fondo di venture capital che ci ha dato ottime soddisfazioni sul piano diciamo nazionale per il brevetto di nuove il trasferimento di tecnologie, il fondo TT Venture, questo fondo era gestito da una società di gestione del risparmio il cui amministratore delegato e presidente era Giuseppe Campanella, dico era perché poi a seguito di una vicenda con l'organismo di vigilanza, a seguito anche di un accorpamento di società, adesso non è più noi abbiamo ancora il fondo, però è cambiata la società di gestione e Giuseppe Campanella non riveste più quel ruolo. E ci sembrava che questa persona avesse tutta una serie di caratteristiche e conoscesse molto bene il mondo in cui volevamo entrare, o perlomeno tra i personaggi che avevamo a disposizione, non potevamo chiamare Carlo Rubbia, probabilmente non avrebbe accettato, e lui vedeva un po' di buon occhio questa iniziativa, designiamo Giuseppe Campanella come consigliere della Restart e adesso ad egli furono attribuiti secondo i patti parasociali i poteri per individuare un'iniziativa di polo tecnologico e proporla. Lui ha lavorato a lungo su questa questione, si è incontrato diverse volte con gli organi della fondazione, la faccio breve, la sintesi di quello che lui ci ha presentato, oltre alle varie opportunità, alle diverse modalità per realizzare un polo scientifico e tecnologico, la sintesi è stata particolarmente semplice. Lui ci ha detto, molto chiaramente, che a prescindere dai progetti che lui avrebbe potuto individuare e presentare e dalla fattibilità di questi progetti sulla carta, l'aspetto essenziale è l'aspetto umano, cioè la persona che è chiamata a realizzare tutto questo. Io lo dico anche da commercialista, a volte i piani aziendali si buttano giù, ma la differenza tra un piano aziendale è che in un modo lo realizza Mario Rossi, nell'altro lo fa Giuseppe Bianchi. Esempio per tutti, la Fiat era quello che era, stava per essere comprata dalla Chrysler, arriva Marchionne, cambiava solo un uomo su tanti e la situazione è cambiata dal giorno alla notte e così via. Quindi quello che ci disse Giuseppe Campanella, il tema non è il piano, io il piano ve lo faccio, voi lo approvate e mi fate l'applauso. però poi io me ne vado e voi non fate niente. Il tema è trovare una persona che lo realizzi, e questa persona che lo deve realizzare deve essere disposto a mettersi in gioco qua, in questa comunità. Non si può fare via mail o via internet o stando a Milano o dove sia. E quindi su questo siamo rimasti un po' appesi per un anno e mezzo, finché a luglio di quest'anno Giuseppe Campanella, o a fine giugno, mi chiama e mi dice che aveva trovato, per un incrocio di astrale, la persona che aveva un percorso professionale adatto e si trovava in una fase della sua vita tale da essere in grado di trasferirsi ad Ascoli Piceno. Questa persona si chiama Luca Scali, ha una decina d'anni di me, quindi è molto giovane, certo. E è venuto a presentarsi agli organi della fondazione nella seconda metà del luglio di quest'anno. E gli organi della fondazione hanno avuto un'impressione molto buona, tant'è che hanno anche votato a favore della realizzazione del piano attorno alla figura di Luca Scali, auspicando però, per evitare che poi il polo tecnologico fosse qualcosa di sconnesso al territorio, perché sa, questi personaggi, anche questi piani, li puoi fare a Maratea, ad Ascoli Piceno, a Milano, quindi l'idea era quello di legarlo tramite Restart e la zona Carbon alla comunità di Ascoli. E i miei organi hanno posto la condizione che la fondazione, insomma, dava il suo avallo, dava anche una certa disponibilità ad un aiuto, anche se poi il progetto adesso è un progetto che coinvolge altre forze, purché questo avvenisse sotto l'egida di Restart. E quindi Luca Scali da settembre ha preso in affitto casa ad Ascoli, si è trasferito ad Ascoli e sta lavorando per questa realizzazione. La fondazione a dicembre da ottobre, però la risposta l'ha avuta a dicembre, ha sollecitato Restart per avere indicazioni su come pensano, poi con quale strumento giuridico pensano concretamente di mettere in pista quello che Luca Scali può fare. Si pensava, ci sono vari strumenti, da un fondo comune di investimento a una società di capitali, all'utilizzo di una società di capitali attualmente esistente come Hub 21. Sembra, perché non è nostra responsabilità di Restart, che Restart si stia orientando per utilizzare Hub 21, quello che sia, di fatto ormai siamo arrivati a Redder Actionem. Luca Scali c'è, Luca Scali si è trasferito ad Ascoli, è disposto a mettersi in gioco per realizzare questo progetto. Poi come andrà questo progetto francamente non lo so. Il punto adesso è realizzare tutte le condizioni affinché Luca Scali possa iniziare il suo lavoro.
Bene, quindi le premesse, i presupposti per fare bene ci sono, insomma, ecco, per poter,
sì, le dico, questa è una, in questo momento do la prima notizia. Domani mattina, che è martedì, andrò a presentare Luca Scali, per una forma di rispetto verso quella che è la principale autorità cittadina, al sindaco della città, all'avvocato Guido Castelli, anche per spiegargli il contesto. Le posso anche dire che ci sarebbero anche delle linee di venture capital che possono considerare l'investimento in alcune delle iniziative che Luca Scali ha in portafoglio e che stiamo pensando di realizzare qua. Poi dopo è chiaro, il punto non è solo comprare la Ferrari, e poi bisogna anche guidarla, saperla guidare, sì, certo. cercare di guidarla spendendo meno possibile di benzina, visto che tutta sta benzina non ce l'abbiamo. Cioè,
al di là di queste premesse importantissime,
però voglio chiarire che il nostro compito l'abbiamo fatto.
È quello.
La fondazione, questo si era prefisso di fare 5 anni fa o 6, non mi ricordo, e questo ha fatto.
Però volevo chiederle, Presidente, lei ritiene che davvero, abbiamo detto l'importanza di questo progetto per la città, no? Anche già bonificare questa area,
no, anche, quello
e soprattutto
tema.
Bonificarla, però certo, poi al di là della bonifica è importante anche prefigurarne un utilizzo adeguato, no? Ecco, questa funzione del polo scientifico e tecnologico, lei ritiene che possa davvero diventare anche un volano per l'economia locale? Perché comunque ancora è un po' un...
Solo in parte.
Un contesto...
Ecco. No, solo in parte. Il polo scientifico e tecnologico non è la panacea di tutti i mali, non lo è in generale un polo scientifico e tecnologico, anche se in qualche parte in Europa lo è stato. Questo che sta proponendo Luca Scali certamente non lo è. È un'iniziativa che si focalizza sulle iniziative e sulle nuove iniziative di carattere digitale, quindi ad alto valore aggiunto, apro una parentesi che chiudo subito, ricordo quando noi negli anni dal 2004 al 2006 prefigurammo la crisi economica di questo territorio e creammo la Fondazione Ottavio Sgarbi dal Monte, indicammo come due delle cause per cui questo territorio sarebbe andato incontro alla crisi: una, la circostanza che avevamo iniziative economiche, imprenditoriali, con soggetti economici che non erano legati al territorio; seconda causa, che le attività economiche di questa, imprenditoriali, di questa comunità erano a basso valore aggiunto. Quindi questa invece è un'iniziativa ad alto valore aggiunto. Da lì a pensare che questo risolva tutto, no. Questo certamente no. E da lì anche a pensare che il polo scientifico e tecnologico occupi, mi è da sorridere, i 27 ettari dell'area, no.
Ovviamente questo, no.
Chiariamolo.
Però bisognerà vedere che capacità di coinvolgimento del territorio avrà questa iniziativa. Perché, giustamente...
Guardi, il coinvolgimento del territorio non è tanto... misurabili, dipenderà pure da come partirà l'iniziativa, come verrà presa, da come reagirà la classe dirigente pubblica, da come reagirà la classe dirigente privata, da come saprà relazionarsi. Non è adesso
capisci? È ancora da capire.
Stiamo partendo, però se non ci fosse stata la persona, parlavamo di aria fritta, perché i progetti li sappiamo fare tutti.
Certo.
Intelligenti te li fanno in due, i più cretini ci mettono un mese, se lo copiano su internet, ma ti devono fare un progetto perfetto. Il problema è quello che si fa. E poi il vero problema dell'area di Restart, diciamolo con molta chiarezza, è l'utilizzo immobiliare ed edificatorio dell'area. Quello è il vero problema.
Certo.
Problema in senso positivo, perché è un'opportunità; problema in senso negativo, per tutto quello che comporta. Lì, per quello le ho detto che se non fossimo tutti scesi in campo, il gruppo Fineplast, gli imprenditori, la fondazione, questa tematica sarebbe stata in mano a una multinazionale, poi sia tedesca, giapponese, russa, cinese, non ci interessa.
Certo.
E in questo momento è in mano alla comunità,
comunità locale.
Che per la parte pubblica si esprime col piano regolatore, per la parte privata si esprime con le proposte degli imprenditori. E poi c'è anche la risposta dei cittadini, che possono dire: no, a me piace andare a abitare lì, a me non piace andare a abitare lì. Se si fa con tutto il rispetto, un Monticelli 2, che ricordo quando ero ragazzo che erano un sacco di problemi, ricordo quando pioveva si allagava tutto sotto, ricorda, non c'erano centri di aggregazione sociale, cioè ci si è lavorato tanti e tanti anni per cercare di ovviare a una situazione che all'inizio era abbastanza drammatica. Ho letto sul giornale la settimana scorsa, adesso stanno sloggiando un grattacielo, poi, perché è pericolante.
Sì,
mi aver letto
qualche forse problema di statico.
Dipende pure da quello che sarà il futuro della comunità. E io penso che se ci crediamo dobbiamo giocare la partita. Se noi stessi non crediamo nella nostra comunità, come possiamo pensare bene a qualcuno?
Infatti. No, io credo che sia davvero un tema da vedere come una grande sfida.
Ma lo è. No, è una grande sfida. Il problema
però
è se la raccogliamo noi,
se la raccogliamo,
o se la comunità non la raccoglie, la raccoglie qualcun altro. Perché alla fine, le cose non... Comunque l'orologio cammina. Quindi,
su quello non...
Sì.
Non abbastanza inesorabilmente, quindi non aspetta. No, sicuramente poi è anche la risoluzione comunque di un problema, come lei accennava, insomma, è noto a tutti questo problema dell'inquinamento.
Non lo so se è la risoluzione. Guardi che la risoluzione tradizionale, una volta, mettersi lì, lasciar fare, alla fine qualcosa succede. Però è un segnale ideologico che abbiamo voluto dare noi. Cioè giochiamo come cittadini, non come sudditi. Sporchiamoci le mani, mettiamoci in gioco, giochiamo la partita, accettiamo le critiche, sapendo che ci criticheranno, che rettifichiamo quello che abbiamo fatto se ci accorgiamo che è sbagliato. Ma caspita,
e soprattutto
possiamo stare lì passivi.
Certo, non aspettare che ci sia qualcuno da fuori che venga a risolvere il problema.
Ma è un atteggiamento che non è dignitoso, perlomeno se proprio dobbiamo cadere, cadiamo in piedi, caspita.
È vero, è vero. Allora, Presidente, siamo quasi in chiusura di questa 16ª puntata. Le chiedo una battuta conclusiva. Poi
non
se...
è il mio forte, la battuta.
No, ma soltanto una battuta. Ecco, i presupposti per iniziare ad affrontare questa sfida ci sono. Come lo vede il futuro? Immediato o comunque meno immediato per affrontare tutta la questione Restart, e soprattutto il ruolo che svolgerà da qui nei prossimi mesi la Fondazione?
Per quanto riguarda, parto dall'ultima domanda.
Sì.
Difficile fare una battuta. Cioè, per
Certo, eh.
vederlo vedo bene, però dipende. La fondazione, la maggior parte del suo ruolo l'ha svolto.
Certo.
La fondazione si era impegnata pubblicamente e contrattualmente a fare una proposta concreta, realizzabile, di polo scientifico-tecnologico. Noi, per concretezza, non abbiamo voluto che la proposta fosse un bel libro di 200 pagine. Abbiamo voluto presentare un uomo che si impegna a realizzarla concretamente se gli si mette, se gli si costruisce attorno il meccanismo. Meccanismo che può richiedere un impegno finanziario complessivo che va da 200.000 a 2 milioni di euro. Se Restart è dalla partita, noi mettiamo la nostra parte, perché poi la valutazione sul piano imprenditoriale non la dobbiamo fare noi. Questo è quanto. Ci sarà un futuro, non ci sarà un futuro? Questo dipende dalla risposta che dà la collettività in quanto tale. Cioè non è più il singolo imprenditore adesso che deve dare una risposta, è la comunità degli imprenditori, intesa non solo come industriali, ma come commercianti, artigiani. Se su questa iniziativa, come su tante altre che sono in campo, ci si chiede, devo dire, la parte pubblica la sua risposta l'ha data, perché quello che mi ha detto lei poco fa, nel
Del
piano
piano, certo.
regolatore, la risposta c'è stata. Adesso
Certo.
la fondazione, cioè il primo settore, ha preso una posizione. Il terzo settore, la fondazione, ha
L'ha
preso una
preso.
posizione. Il secondo settore, adesso, però non è che il secondo settore è ritardatario. Fino ad oggi non lo poteva prendere,
Certo,
perché non
non
sapeva neanche quale prendere. Ecco.
c'erano i presupposti. Bene, direi che magari tra un po' di tempo potremmo anche ritornarci su
Molto
questi temi
piacere,
per capire anche come
senz'altro.
stanno evolvendo le cose su un
Sempre a
tema,
disposizione.
bene, su un tema importante per la città.
Questo è certo.
Grazie
Grazie a
Presidente
lei, grazie a
Marini,
tutti.
ringraziamo i radioascoltatori che ci hanno seguito anche per questa nuova puntata e diamo appuntamento a tutti a lunedì prossimo per una nuova puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Buona serata a tutti.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.